Questa musica di Shlomi Shabbat e Chaim Israel è una canzone che le bambine e le ragazze israeliane sentono nelle scuole ultra-religiose, le scuole Haredi. Le donne nell'Israele di oggi hanno caratteri, modi di vita e sfumature di infiniti colori. Si va dalle ragazzine ebree con il burka alle mode più eccentriche che il web propone nei negozi di Tel Aviv e nei mega canyon israeliani, ossia centri commerciali nuovissimi e all'avanguardia. E ancora dalle donne arabe vestite con jeans ma coperte in faccia da un velo nero e che lasciano trasparire solo rossetti luccicanti ed orecchini alle signore di Gerusalemme che ancora echeggiano ai look coloniali inglesi, fino a donne scure, yemenite o etiopi, che mostrano i loro abiti lunghi di seta e lana dei più variegati colori. Oggi faremo un viaggio all'interno dell'universo femminile israeliano, raccontandone la parte più segreta, più nascosta, ma insieme quella su cui davvero si basa la cultura profonda dell'Israele di oggi. L'educazione delle donne ultrareligiose, delle ragazze nel mondo Haredi, inizia da piccolissime. A scuola si è divisi fra maschi e femmine. Le bambine imparano subito il concetto essenziale della tzniut, la modestia, cioè il vestirsi mostrando il meno possibile il proprio corpo per non suscitare alcuna attrazione fisica, e imparano tutta una serie di comportamenti che evitano qualsiasi ambiguità da parte maschile. Fra le storie che si raccontano alle bambine c'è quella di una donna, Kim Kit, che teneva i capelli coperti perfino in casa, perché neppure le mura della propria casa li vedessero, dato che i capelli sono una forma di nudità. Ebbene, questa donna ha meritato, in virtù di questa attenzione, di avere figli Kohanim, ossia grandi sacerdoti nel Tempio di Gerusalemme. Anche nel sonno le ragazze fin da piccole devono vestirsi con modestia e quindi indossare un pigiama e sopra una camicia da notte. Girare ovunque, perfino a letto, con i pantaloni è assolutamente vietato. Se ci sono ospiti in casa, ci si deve sedere in stanze separate, uomini e bambini in una, donne e bambine nell'altra. E questo naturalmente anche a tavola, a cena o a pranzo. Se ci si trova nella stessa stanza, è bene dividere i due tavoli con una tenda, in modo che non si veda da un tavolo all'altro. Queste e molte altre le regole scritte nei libri di educazione delle ragazze Haredi, norme essenziali che segnano la cultura delle ragazze di Mea Shearim, Bukharim a Gerusalemme e di Bnei Barak, il quartiere Haredi di Tel Aviv, nonché di tutte le zone ultraortodosse israeliane. E ancora, è vietato per una ragazza cantare e far ascoltare la propria voce agli uomini, alzare il tono di voce per strada, perché anche la voce è a suo modo una nudità. Assolutamente proibito è poi mettere profumi. Non è uso delle ragazze ultrareligiose, anzi è proibito in quasi tutti i casi andare al teatro o al cinema, perfino a vedere film Haredi religiosi, e non è bene vedere film neppure a casa. Molte abitazioni nei quartieri ultraortodossi di Gerusalemme hanno adesivi o grossi cartelli con scritto a caratteri enormi in nero, rosso e bianco: noi non distruggiamo le nostre famiglie, in questa casa non entra internet, non entrano i film e tutti gli strumenti che trasmettono cose simili. Rivki Cohen, una ragazza ventenne di Bet Israel, quartiere ultraortodosso vicino a Mea Shearim, ci parla della sua vita e della sua cultura.
אני התקטנתי לפני שנתיים יש לי, ברוך השם, ילד בן 8, בזמן חודשים, בא לי למד כל יום בישיבה, ואני בבית.
Mi sono sposata da 2 anni e ho un bambino di 8 mesi. Mio marito studia ogni giorno in Yeshiva e io ho studiato in una scuola a Redi nel quartiere di Zikron Moshe.
Sarete per i magari. Yeshli a Khaberot. E la nu televisione?
Non parlo per nessun motivo con uomini e ragazzi. Ho solo amiche. Non ho televisione in casa e naturalmente non ho internet. Internet è terribile.
Pogher mi spakot.
Noi a RD vogliamo solo studiare Torah. Io vesto con modestia, indosso solo gonne lunghe e mi copro la testa completamente. Non metto abiti rossi perché sono vietati. Sono come il sangue, evocano la guerra. E noi li evitiamo anche per tanti motivi spirituali che è difficile spiegare. Anche d'estate vesto con modestia, con le maniche lunghe fino alla mano anche nei giorni caldi. Le maniche devono essere larghe, perché una ragazza deve essere attenta al rispetto di se stessa e con questo merita la vicinanza di Dio. Il colore migliore per gli abiti è il nero e ogni colore deve essere tranquillo, rilassante. È permesso indossare gioielli, ma solo in casa, quando non ci sono ospiti. Non possiamo toccare neanche le cose che ha toccato un uomo. Gli uomini e le donne non possono nemmeno sfiorarsi. Quando paghiamo alla cassa del supermercato, mettiamo i soldi sul banco e il cassiere prende i soldi dal banco. Non possiamo toccare le sue mani. E ancora una cosa. È vietato a una donna dai 3 anni in su essere sola con un uomo che abbia più di 13 anni in un luogo chiuso, eccetto suo padre, suo nonno, suo bisnonno o suo fratello. E a una donna sotto i 13 anni è vietato stare in casa da sola con un maschio che abbia più di 9 anni. Io penso che tutto questo mi dia molto onore. Sono felice, perché penso che questa sia la vera libertà della donna. Molte cose che le donne laiche pensano e fanno sono solo bugie complete, finzioni di libertà. Arrivano solo a disprezzare se stesse e la loro dignità.
شكر غمور راك ديميان راك ملاصتك
A poca distanza vivono le donne palestinesi, arabe, da Gerusalemme a est, a Gaza, da Ramallah ai territori. Anche loro portano il velo o un foulard, ma che a volte copre anche parte della faccia. La moda femminile, però, è diversa da quella ebraica. Accanto a donne vestite con sacchi o simil burka, ci sono nella Gerusalemme palestinese, che inizia già nella porta di Damasco, a 2 passi dal Kotel, il muro del pianto, ragazze con pantaloni o collante stretti e insieme al velo con visi super truccati e luccicanti rossetti di diverse sfumature. Girano quasi sempre con uomini, mai da sole, ma non hanno paura di ostentare a volte la loro bellezza e di proporsi con profumi e colori ammiccanti. Anche nel mondo arabo la divisione uomo-donna è rigida, ma segue più regole culturali tradizionali piuttosto che religiose. Le donne anziane appartengono ancora ad un sostrato culturale antiquato. Le giovani non disdegnano in alcun modo l'estro proposto nel mondo di internet e del web. Fra le donne arabe, l'iPhone, assolutamente non vietato, come invece è in parte nel mondo karedì ebraico, detta regole e leggi nell'universo femminile. Le scuole coraniche sono la cornice solo esterna della vita di poche bambine e le madri spesso chattano su Facebook o su WhatsApp con amiche e non solo. Le nonne vendono ancora fasci di menta al mercato coperte da enormi e pesanti veli bianchi, ma le ragazze ballano in discoteca e fumano narghilè senza rimorsi. Khalida El Bakar, una ragazza di 28 anni di Jaffa, in poche parole dice che la vita nella Tel Aviv araba è il mare di Jaffa troppo buio di notte, i segreti raccontati sulle panchine fumando e bevendo bibite proibite, le hit parade di musica internazionale e il muezzin che scandisce le giornate con un gridato lamento dal verde di moschee isolate. איך שאת צוחקת, הזמן עוצר מלכת, הלב שלי זועק לך, תישארי. Dalle donne arabe e beduine che girano ancora con i cammelli nei deserti del Negev o nei dintorni di città del sud di Israele come Beersheba, alle nuove miss di Ramallah che sfilano in provocanti show televisivi locali, il mondo arabo offre uno spettacolo multiforme e variegato. La distanza di mentalità e di cultura di certe donne israeliane è abissale, pur crescendo nello stesso clima e ambiente. Le ragazze ebree in tutto Israele a 18 anni devono arruolarsi nell'esercito per ben 2 anni. Le giovani ultraortodosse riescono, se dimostrano di avere validi motivi religiosi e spesso già a 18 anni più di un bambino, ad essere esentate dalla tzavà, dal servizio militare obbligatorio. Oggi, in realtà, da un punto di vista politico, la lotta perché anche le giovani ortodosse entrino nella tzavà spacca in due il mondo israeliano, essendo uno dei motivi principali del conflitto così tagliente qui nel paese fra laici e religiosi. Le giovani militari dovrebbero, per esempio, indossare una divisa che le obbligherebbe a portare i pantaloni, cosa inconcepibile per l'universo Haredi. E di certo l'attenzione più rigida alle regole ebraiche è difficilmente applicabile nelle basi militari e l'essere mischiate con ragazze non osservanti che magari usano internet e i social media non è un problema minore. I Haredi hanno addirittura fatto dei film e delle pubblicità contro l'arruolamento, oltre a manifestazioni di strada, arrivando perfino a bruciare le bandiere israeliane come rifiuto delle regole dello Stato. Questo è uno degli slogan contro il Gius, l'arruolamento delle ragazze ultra-religiose nella Tzavà, che finisce dicendo che non c'è strada di ritorno. יוצאת איתם אל העולם הגדול ומשתייכת לעוצמה חדשה בחוד החנית של הגבורה הישראלית על אף אתגרים והפחדות בעמידה איתנה על העקרונות שלה כדי למצות את כל כוחותיה ולתת את מלוא התרומה למדינתה האהובה אבל את האתגר האמיתי היא לא צפתה מראש האתגר שבעבודה מאומצת
מה חשבת שיתנו לנו להיות רמטכ"ליות? טוב, אני מניחה שזו גם תרומה חשובה לא פחות, לא?
In ogni caso, al di là del mondo ultraortodosso, per molte ragazze israeliane il servizio militare è quasi un gioco divertente, un modo di fare esperienze uscendo con libertà dall'ambiente familiare. Ce ne parla Margalit Maor, una giovane soldatessa israeliana di Beersheba.
No, tu sei troppo, non è regì.
Fortuna che essere soldati qui in Israele per una donna è prima di tutto un lavoro molto divertente. Riceviamo un buon pagamento e molto giochiamo, cioè molta parte della nostra giornata è anche divertirsi insieme. Poi ovviamente c'è le normali attività di addestramento, attività di conoscenza, di così insomma quello che penso fanno tutti i soldati in ogni parte del mondo. Insomma è un gioco, un lavoro insieme che è molto molto piacevole, molto divertente. Noi in genere siamo dentro una base oppure dentro un luogo, poi facciamo normali lavori di esercizio e di e anche facciamo un studio di storia, di elementi di strategia. Non c'è aggressivo questo, non pensiate che andiamo noi a sparare o a prendere dei territori. Semplicemente la nostra attività è un'attività di preparazione ad una difesa e questo è un po' il nostro lavoro. C'è stata molto di recente qui la discussione per il fatto che la popolazione Haredi, che solitamente non vuole entrare a far parte dell'esercito, loro hanno detto al governo che dovranno d'ora in poi entrare nell'esercito. Io penso personalmente che questa decisione non sia una buona decisione, perché anzitutto loro non vogliono venire nell'esercito, quindi creerebbero problemi. Poi non sono disponibili a fare esercitazioni, lavori come quelli che solitamente noi facciamo. E infine, essendo loro molto contrari, la principale delle nostre situazioni come esercito è quella di essere uniti, di avere un obiettivo comune, comune amore per il nostro Stato, per lo Stato in cui noi abbiamo scelto di vivere e anche viviamo. Dunque loro non hanno questo tipo di amore, di passione, di unione, di coesione. E quindi non penso che sarebbe giusto che loro fanno parte del nostro esercito. E posso dire che nel nostro lavoro di preparazione come soldati c'è tutta una parte che ci insegna anche a fare lavoro di vita quotidiana. Quando noi usciamo dalle scuole spesso non sappiamo molto di come si vive nella vita quotidiana, intendo dire per esempio dare pulizia oppure non so anche fare cuoco, e questo noi impariamo e dopo torna utile anche per la nostra vita familiare. Quindi c'è molte cose importanti per le quali noi donne israeliane scegliamo sempre di far parte di questa realtà dell'esercito.
Nel mondo israeliano, a differenza di quanto accade nei paesi vicini del Medio Oriente, dalla Giordania alla Siria, dall'Iraq all'Egitto, l'emancipazione femminile non è un fenomeno nuovo, ma una realtà che nell'essenza stessa del paese c'è in qualche modo sempre stata. Nei paesi arabi si parla, nelle news, nei documentari curiosi, di donne che si avvicinano alla politica, di giovani cantanti rivoluzionarie, di ragazze che vogliono guidare, riescono a conquistare man mano maggiori libertà. In Israele non è così. Non guidare o coprirsi i capelli, non portare i pantaloni o non parlare con gli uomini non è una scelta maschile di sottomissione, bensì una scelta religiosa presa insieme da marito e moglie per la propria vita di coppia o per i loro figli. Anzi, qui in Israele potremmo dire, parafrasando le parole del giovane poeta di Tiberiade, Elkanan Peretz, che il processo di emancipazione della donna si muove al contrario. Cioè, se le madri e le nonne sono poco religiose perché magari arrivano dall'Europa, dalla Russia, dall'America e sono cresciute in un sostrato culturale laico, le figlie, come si dice, fanno teshuva, cioè ritornano a certi valori e principi religiosi ancestrali. Ed ecco che, accanto alle nonne vestite con abiti moderni e con al collo l'ultimo modello del telefonino, camminano per le strade di Bnei Barak, alla periferia di Tel Aviv, o di King George, nel centro di Gerusalemme, bambini piccoli con le peot, cioè con capelli lunghi ai lati della faccia, sul modello Karedi e con kippah, e la propria madre che copre i capelli con un lungo velo e indossa gonne molto lunghe. Da sempre le donne israeliane sono non solo emancipate, ma ai primi posti nella storia e nella leadership culturale, musicale e politica di Israele. Basti pensare a Golda Meir, nata a Gerusalemme nel 1898, che nel 1969 era già premier, primo ministro israeliano e prima donna a guidare il governo del paese. David Ben-Gurion, ex primo ministro, la ammirava per tutto, anche per la forza politica e risolutezza, tanto che la apostrofava come il miglior uomo al governo, ma nello stesso tempo era anche molto femminile, tanto da essere vista come la nonna del popolo di Israele, come perfino molti rabbini e soprattutto scrittori usavano ricordarla. Su di lei sono stati fatti film, serial TV, spettacoli teatrali. Donne israeliane oggi sono regine del gossip, dello star system. A Tel Aviv sono protagoniste di reality show in onda sulle principali reti israeliane, sono miss, scienziate note in tutto il mondo come Daphna Yoel, Shulamit Levenberg e naturalmente poetesse e scrittrici. Insomma, non manca da anni una totale emancipazione femminile, ma l'essere ultraortodosse e coperte è una scelta che a volte, per molte, vuole significare una libertà più profonda, non visibile all'esterno ma più consapevole, ed ecco che tante ragazze in minigonna delle università israeliane decidono di diventare ortodosse e seguire tutto un altro percorso di vita, personale e familiare. Nessuna delle donne Karedì invidia o rimpiange il mondo laico. Ci sono segreti che si possono rivelare e segreti che non si possono rivelare, spiega la rabbanite Nechama Rochach. E il nostro essere pienamente, molto più libere e realizzate rispetto a gran parte del mondo israeliano non ultrareligioso, è di quei segreti che si possono capire solo dall'interno. L'essere donna non si esaurisce nell'apparenza e nel messaggio diretto, bensì trova la sua compiutezza in un caleidoscopio di realtà che nascono da tradizioni non solo umane. Provare, studiare per capire e credere.
השמש מזדדת ברצועות של אור על הקטנים
אני למענך כל בוקר מלקטת פרטים קטנים, שמחות קטנות של יום חולי
האם את משיבה?
האם אתה עונה לי? אולי באוזנך אולי אתה דומה לי
אין בפניי משתקפים פתאום פניי יש לי מיתרים הם מתנגנים ברטב אם יש בי דאגה היא חשופה כמעט אם יש בי אהבה היא תאמר בשקט יש לי שורשים, הם מתארחים לאט יום החולין הזה הוא יום שיש בו חסד ובחסדו שורות אלייך נכתבות קח את ידי עכשיו, עשה לי מפויסת ביום חולין כזה דרכנו